Signore e signori, noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
Ami! Beh, Max, gioia per vedere!
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte.
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
Ma dibattito no!
Da nuovo, se fa presto arriva la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale.
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
E che giornata.
Un venerdì
come
di
altri.
Merda come tutti gli altri. Cult Fiction, quinta stagione, puntata numero 11.
Siamo 11.
Non mi veniva 11.
E quindi l'hai detto.
Cioè, non ti veniva neanche 11.
Ho dovuto ricorrere al mio vocabolario più remoto.
Sì. È francese?
Sì.
Sì.
Okay. E vabbè, anche io ho delle difficoltà con la Francia.
I faccioni che vedete, le voci che sentite sono quelli di Salvatore Occhedo, dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, Marta.
Sì.
E Valentina.
È proprio sì.
Di nuovo formazione a tre, perché...
Se vedete un buco è perché c'è un buco lì.
Sì, perché...
Eleonora.
Di solito copriva, riempiva Eleonora.
Potevamo fare il cartonato di Eleonora.
Ci vogliono soldi.
Potremmo fare il cartonato di tutti e quattro, in realtà. Fa. Così cosa manca uno.
Arrivederci.
Carlo Padre, se hai dei soldi per fare dei nostri cartonati...
Falli. Sì.
Falli. Fai soldi, non fai cartonati. Facciamo soldi tutti quanti. Salutiamo Eleonora che ci segue da casa.
Ciao, Ale.
Che da un momento all'altro non scriverà niente perché sta facendo altro.
Perché sì, è impegnata.
Sta guardando il Cagliari.
Purtroppo per lei.
Maledetta
non...
tifosa. gli Oscar.
È una settimana molto importante questa, ragazzi.
Sì, sì, sono uscite le...
Le nomination.
Le fatidiche nomination.
Ma dedicheremo tantissimo spazio agli Oscar da qui a marzo, forse sì, anche onda. Troppo.
Ah.
Questo è Carlo Padre che ha accettato la matrice per fare i soldi.
O gli alieni
che ci stanno rubando i soldi.
O Moira Orfei, perché ricordiamo che questo era un ex
obitorio,
non mi ricordo mai come si dice. Vabbè, dove ci sono i morti, ragazzi?
C'è vento!
C'è anche un brutto tempo.
Guarda un po' fuori se vedi un fungo atomico. Di solito questo non si sente a casa, mi pare.
Ah, quindi siamo noi gli sfigati proprio.
Che sentiamo questo orrore. Deve essere partito il trailer di Oppenheimer.
Comunque, se nel caso scoppiasse una guerra atomica, scoppiassero le bombe...
Io
farei come punto di qua. Qua non arriva niente, nessuna radiazione ci colpirà.
Beh, qua in teoria siamo protetti.
Pensavo l'esatto opposto io. Tipo che se sganciano qualcosa la X è qua sopra.
No.
Proprio unica radio.
Sono pessimista, che volete farci? Salutiamo, prima di dimenticarcene, gli amici del Greenwich, di Via Sasso, qui a Cagliari.
Che ci accolgono sempre a braccia aperte.
I nostri partner, esatto. La programmazione di questa settimana è... Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese con Tony Servillo, Valerio Mastandrea, Sara Serraiocco, Giorgio Tirabassi, un sacco di gente.
C'è anche
bella.
Edoardo Leo, perché lui c'è sempre.
No.
Peccato. Vabbè.
Non sarei andato a vedere quello. Poi anche io, Me Too, film di denuncia, e poi Un bel mattino, che è la sua terza settimana. Sta andando un botto questo film.
Sta andando bene.
Sì, sì, sì. Poi Serata e vento, La sposa nel vento di Joe Coda. Andate, 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 andate.
Al andate. Cinema.
Al cinema.
Al cinema. Dicevamo. Niente news questa settimana. C'è proprio delle news, perché no, c'è news, la no. news.
Sì.
Gli Oscar.
Dobbiamo parlare delle cose importanti.
Sì.
Anche perché tra i miglior film ce n'è uno che attore piace tantissimo, che ama, li ha nominati i cani maledetti, sono tutti cagni.
Ma era una provocazione, dai!
Era una provocazione. E intanto si è preso la nomination.
Già una se n'è presa di nomination.
Come non dargliela? Dopo tutti i soldi che ho speso, cioè, come
minimo,
non dargliela?
Almeno la nomination.
Se le comprate
quella.
Le statuette. Io spendo 2 milioni di tutto il mondo, di qualunque valuta, voglio...
Almeno
quella.
Allora, partiamo da un film di cui abbiamo già parlato, non mi ricordo se in questa stagione o nella scorsa stagione, però ne avevo parlato.
Forse
io.
L'anno scorso.
Niente di nuovo sul fronte occidentale.
Penso sia uscita autunno dell'anno scorso.
Mi ricordo di averne parlato, ma in 5 sì. stagioni non mi ricordo durante quale.
Troppo tempo.
Bel filmone. Poi, Avatar.
I signori blu.
Mm-hmm. Sì. I signori blu. Il secondo capitolo sui puffi. Sui puffi che si incazzano come animali.
Elvis.
Poi,
Elvis.
Elvis.
Elvis. Bello. Merita.
Immagino, sì.
Merita. Gli spiriti dell'isola, di cui ci parlerai tu.
Gli spiritelli dell'isola.
Con l'infame.
Non c'è nessun fantasma, lo dico già.
Peccato.
Anche questo si è beccato diverse candidature. Mm-hmm. Poi, Everything Everywhere All at Once. 11 nomination, è quello che ne ha di più. Con Michelle Pierre.
Poi ci dirai se le merita.
Dai.
Secondo me sì. Poi, Steven Spielberg.
Che se non
si
c'è
può
lui,
fare la parte del tutto, il tutto per la parte, perché Steven Spielberg e The Fablemans sono la stessa cosa.
Esatto.
Poi Tar, con l'accento sulla A.
Di cui ancora non sappiamo pochissimo.
Uscirà il 9 febbraio, è passato per Cannes o per Venezia, mi sembra per Venezia, è l'interprete, di cui ora mi è venuto in mente Ons, ma non mi viene in mente
Kate Blanchett.
Coppa Volpi, migliore interpretazione. Poi Women Talking, di cui non so assolutamente nulla.
È uscito?
Non ne ho idea.
Io sono ignorante.
Non ho fatto in tempo
film,
a documentarmi a sufficienza. Qui casca l'asino. Poi Triangle of Sadness, che è passato per il Greenwich.
Di cui abbiamo parlato.
Di cui abbiamo parlato abbondantemente. E poi, nella scorsa stagione,
caro Tom.
Parlasti di Top Gun Maverick.
Io non saprei. A chi darlo, sinceramente?
Allora, io saprei a chi darlo.
Allora, non siamo ai livelli del 2019, ma qua sono tutti dei filmoni, escluso Avatar.
Stavo per dire io, escluso Avatar.
Allora, ad Avatar non lo danno semplicemente perché...
È un seguito.
Allora...
Secondo me potrebbe essere...
Colgo la palla al balzo per sottolineare una cosa di cui non sapevo nulla, e che ho scoperto quest'anno. Sia Avatar che Top Gun Maverick sono candidati entrambi anche nella categoria miglior sceneggiatura non originale, tradotto meglio, adattata.
Mm-hmm. Okay.
Perché sebbene i soggetti siano originali, invece, non sono tratti da dei romanzi, essendo dei sequel, la storia non è più originale.
C'è
un capitolo che li precede.
Certo.
Quindi sono candidati anche in quella categoria, proprio per essere nel loro essere dei sequel, ecco. Quindi non lo sapevo, quando l'ho letto interessante.
Però se pensiamo indietro nella storia, ora io non ricordo tutto, però ci sono stati dei casi in cui un sequel ha preso degli Oscar
e anche vinto. Il Padrino parte seconda.
Io sto pensando tipo a quelli di tipo il Signore degli Anelli.
E anche il Signore degli Anelli, però sono cose loro eccezionali, hanno, forse? No, hanno intanto hanno vinto anche come miglior film, mm-hmm. mi pare. Però loro hanno un romanzo di base, mm-hmm. Il Padrino di Mario Puzo e il Signore degli Anelli di Tolkien. Sono dei sequel, ma c'è sempre un testo letterario alle spalle. Mm-hmm. Poi, miglior regia, Martin McDonagh per Gli Spiriti dell'Isola. I nomi mi sono già rotto di leggerli perché non li so leggere, perché non so leggere.
Daniel Kwan?
I due Daniel?
Così sembra ispanico. Everything Everywhere All at Once, The Fableman, Star e Triangle of Sadness. Sono sempre gli stessi, ma... abbiamo miglior attore, miglior attrice protagonista. Miglior attrice protagonista Kate Blanchett per Tar, Ana de Armas per Blonde, e qualcuno si è anche lamentato perché non era candidato tra i miglior film. Blonde.
Meno male che non è stato candidato tra i miglior film, sinceramente.
Un popular opinion, esatto. Tu Leslie, insomma. Non Leslie Nielsen, tu che Leslie? Abbiamo parlato la settimana scorsa, non saccio, non saccio. Per me è nuovo. Fableman è
sempre la nostra Michelle.
Sì, tu Leslie, Andrea Riseborough, Michelle Williams per Fableman e Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once. Dopodiché, e anche qua secondo me ci sarà da scazzottare come...
Qua di brutto, secondo
qua
me.
Qua è molto
come
difficile.
Come Fabri.
Ma secondo me c'è già il vincitore.
Brendan?
Io qui... allora, dico che ci gioco la mano,
a Colin
però
gli hanno dato il globo, come per diretto, accontentati, esatto, di quello.
Tanto sappiamo,
perché sappiamo già chi dobbiamo dare l'altro.
Esatto.
Allora, in realtà Colin Farrell e Brendan Fraser si sono spartiti i Golden Globe bene, perché uno l'ha vinto come miglior film drammatico, l'altro come miglior commedia, mm-hmm. o film musicale. Quindi sono usciti pari, diciamo.
Sì. Mi sono già
qua
contenti.
La statuetta è una. Mm. E una, e non possono fare tu prendi dalla vita in su e tu dalla
allora,
vita
lo prende
in su.
Austin Butler
tra i giganti.
Io allora, Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola, Brendan Fraser per The Whale, Paul Mescal per After Sun, e poi ci direi perché non mm-hmm. merita l'Oscar a questo punto.
No, allora una scemenza prima poi di parlare del film. È molto molto bravo Paul, è una scoperta come attore, perché è del 96, quindi molto giovane.
Oh,
After Sun è il suo primo vero lungometraggio, quindi secondo me ci sta la nomination, non ci sta la vittoria, perché a fianco a lui ci sono dei grandi, quindi non spiace, ma si dovrà accontentare della nomination.
E poi sono tutti giovani, a parte Bill Nagy, candidato per Living, e se dovesse vincerlo lui, io piango come quando l'ha vinto Anthony Hopkins due anni fa.
Siamo zitti. E ci
sì, perché sarei veramente contento. Sarebbe un modo... non bello, la parola la cerco dopo, per chiudere la carriera.
Sì,
perché
sì, sì, sì.
Non è così anziano. Uno spirito molto giovane, Bill Nagy. E poi i non protagonisti. Mm-hmm. Che brutto questo nome. In italiano, perché in inglese è supporting role, quindi ruolo di supporto.
È più bello.
Sì. Brendan Gleeson per Gli Spiriti dell'Isola, Brian Tyree Henry per Causeway, di cui non saccio, Judd Hirsch per The Fablemans. Devo ricordare chi è in quel film, mi pare lo zio strollico. Barry Keoghan per Gli Spiriti dell'Isola.
Mi devo ricordare chi è, perché non mi ricordo ora chi sia quello.
È Ki-Hui Kwan per Everything Everywhere All at Once.
Non ho molti commenti a riguardo.
Non saprei qua.
Tra le attrici, Angela Bassett, che si è già presa il Golden Globe, mi pare. Poi Hong Chao per The Whale, Kerry Condon per Gli Spiriti dell'Isola, Jamie Lee Curtis e Stephanie Su per Everything Everywhere All at Once. Qui abbiamo la battaglia in famiglia.
Allora, qui possiamo anche dire che Jamie Lee Curtis.
Io lo darei a Jamie Lee, cioè.
Quanto è toga.
Quanto è tosta. Quanto è cazzuta
tutto.
Questa donna.
E ci ho messo anche un po' per riconoscere.
Se lo merita, secondo me se lo merita.
Perché anche, non dico pesantemente truccata, però...
hai poco da competere con lei, cioè nel senso hai un po' già perso.
Anche perché altrimenti poi ti scende Michael e cosa fai?
E lì, anche lì zitti e te le prendi.
Tra nei migliori film internazionali Noi non ci siamo.
Molto molto triste, perché l'anno scorso
abbiamo
avuto...
Ah, non sapevo che niente di nuovo fosse tedesco.
Sì. Sì.
Però ci siamo nei migliori cortometraggi. Candidati ai migliori cortometraggi con Le pupille.
Mm-hmm.
La concorrenza, i cortometraggi sono difficili da far fruire, però. Se non fosse che quello animato era Sant'Antioco. Uno dei cortometraggi nominati a miglior cortometraggio era Sant'Antioco.
E abbiamo anche parlato.
Ice Americans, e ne ho parlato con gli occhi così. Sì. Sì. Menzione speciale per Il mio anno del cazzo.
My Year of Dicks, ok.
È A Nostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It.
Bellissimo questo titolo.
Hanno riso anche durante le nomination.
Sembra il titolo di una canzone di Lana Del Rey.
Il mio anno del cazzo o lo stick che mi ha detto che il mondo è falso?
Entrambi i titoli sono Lana Del Rey.
Potrebbe essere un unico grande titolo.
Un unico grande,
il mio anno del cazzo, perché un ostrica mi ha detto che il mondo è finto e io gli ho creduto. Ebbene, abbiamo altre categorie da spulciare. Queste sono le principali.
Beh, poi ci sono quelli più tecnici, no?
Sì, sì, di solito noi comparivamo
nei costumi,
nei trucchi.
Trucco parrucco.
L'anno invece scorso abbiamo avuto Massimo
Cantini Parrini. Però
ha perso.
Però...
Anche peccato. Abbiamo perso anche come miglior un cavolo. Non ho detto la parolaccia. come film internazionale.
Sì, c'era Paolo.
Abbiamo perduto.
Mm-mm. Non è stato compreso con Paolo dal...
No.
C'era Paolo Sorrentino.
Io sono rimasta sveglia proprio per quello e poi mi sono addormentata subito dopo perché la delusione è stata troppa. Basta, ora dormo.
Uno sguardo veloce è il miglior film di animazione. Se ci fosse Leonora,
Pinocchio
lei lo farebbe. Pinocchio di Guglielmo del Toro.
Se qualcuno dice Pinocchio, io muoio. Io muoio. Come gli americani Pinocchio che dicono pistaccio.
Mamma
diranno...
mia,
Pinocchio. Chio. Pinocchio. Pinocchio.
Esatto. Così
bisogna scriverlo con 3K.
Marcel the Shell with Shows On.
Okay.
Il gatto con gli stivali 2, L'ultimo desiderio. Il mostro dei mari che è su Netflix. E poi abbiamo comunque la Disney.
Red.
Cioè
bellino,
Red.
Posso dire, allora... Qua se la giocano. Il gatto con gli stivali se la potrebbe giocare un pochino.
Uh-huh.
Perché è molto bello.
Cazzo,
se la potrebbe giocare Red, perché è Disney. Perché e perché Disney? È molto bello anche quello. E poi, vabbè, Guillermo del Toro è lui. Quindi è bella tosta quest'anno, quindi animazione.
Mm-hmm. Io avrei dato uno sguardo, però non ci siamo preparati, ma... Potremmo comunque farlo prossimamente alle nomination dei Razzie Awards.
Sarebbe molto divertente.
Tutto da ridere.
Perché a volte ci sono delle nomination così puntuali?
Hanno fatto scalpore l'anno scorso e quest'anno. Più o meno per lo stesso motivo, in realtà diametralmente opposto, perché i Razzie Awards avevano sempre una categoria fissa da alcuni anni, ovvero il peggior film di Bruce Willis in quell'anno.
Mamma mia, che bello!
Categoria che è stata rimossa perché Bruce Willis ora sta male.
Povero,
e quindi poverino, hanno deciso di smetterlo un po'. Però i Razzie Awards sono famosi per non guardare in faccia a nessuno. E infatti quest'anno è stata candidata come peggior attrice una bambina. Mi pare la protagonista di Firestarter. Che ha diverse nomination, tra l'altro, in diverse categorie.
Ma poverina!
E infatti le testate giornalistiche hanno vomitato il loro sdegno sui Razzie Awards, che hanno risposto...
Sti cazzi!
Cazzo c'è?
Esatto.
E quindi vive i Razzie Awards.
Ma infatti... posso dire sti cazzi? Cioè nel senso, io dico poverina, una bimba, però anche lei dovrà farsi un po' le ossa, in qualche modo.
E il film era
brutto.
Cioè, se il film era brutto, non era
proprio dei peggiori.
Esatto.
Sì, poi
è meglio essere il peggiore tra i migliori o il migliore tra i peggiori?
E con questa domanda marzulliana
possiamo chiudere la
andiamo tenda. Avanti. Allora.
Iniziamo a parlare di film.
Stiamo continuando comunque sulla scia degli Oscar.
Sulla scia degli Oscar.
Sì, sulla scia degli Oscar parliamo degli Spiritelli dell'Isola. Titolo originale The Banshees of Inisherin. Uno scioglilingua praticamente.
Sì, a chi ha la F è un casino.
A Giovanotti non piace. Questo è bello.
Questo no, protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson, entrambi candidati per due statuette. Loro sono i due migliori amici che a un certo punto non sono più amici. Tu inizi il film, i primi 5 minuti, e ti chiedi perché. Cioè, i primi 5 minuti la domanda è perché loro non sono più amici? E io a quel punto ho detto, se il film è tutto così per 2 ore... Perché questo film è stato candidato? Non è stato, cioè, non me ne capacitavo, capito? Poi però il film,
invece poi,
è andato avanti. Sì. Nonostante comunque si arrivi a metà film, solo a metà film si capisce appunto il perché. Brendan Gleeson, quindi nel film Colm, non vuole essere più amico di Patrick. Patrick è un ragazzo...
speciale.
Non voglio dire stupido, però un sempliciotto, ecco.
Colin Farrell, sì. Patrick, okay.
Un poverettino.
A un certo punto te ne sembra anche male, perché lui chiede alla sorella, ma secondo te io sono noioso? E la sorella gli dice, no, ma assolutamente no, perché lui si fa questa analisi e cerca di capire il perché l'amico non vuole più essere suo amico. E quindi pensa, sarò noioso, gli avrò fatto qualcosa, magari non gli piaccio più, sarò un ubriacone, si fa mille domande, e alla fine no, il motivo è semplicemente perché in quest'isola non c'è un cazzo da fare.
E quindi litigi con le persone?
No, non c'è un cazzo da fare, allora siamo in quest'isola sperduta, questa isola brulla dell'Irlanda, e le persone hanno gli animali da cui accudire, vanno al pub e bevono. Non c'è altro.
Birra Quartus Sant'Elena.
Guinness, tendenzialmente.
Sì, birra scura. E lui a un certo punto si guarda dentro e dice: ma io sto buttando via la mia vita. Perché devo stare qua tutti i giorni al pub a fare chiacchiere inutili con questo individuo che è pure stupido, Colin? No? Mm-hmm. E quindi lui smette di essere suo amico e si dedica alla musica. Si dedica almeno a qualcosa di bello. Lui dice, almeno sono ricordato per qualcosa, non per fare chiacchiere inutili, ma per la musica. Lui è un violinista cerca di scrivere dei pezzi da suonare. Nello sfondo c'è la guerra civile. Siamo nel 1923, c'è la guerra civile irlandese, quindi questi si combattevano tra loro, infatti si sentono gli spari lontano, perché loro sono in quest'isoletta, però c'è la terraferma in cui si sta combattendo l'isola, e loro sono come un mondo a parte, un po' staccato da tutto ciò.
Dall'altra parte c'è...
c'è la guerra.
Belfast.
L'altro film. Bello, Belfast, me lo ricordo, sì.
Belfast mi ha fatto un po' lacrimare dagli occhi.
Sì,
bello. È una commedia e una tragedia insieme, perché in certi momenti ti fa ridere, perché c'è dell'assurdo, del paradossale. Questi si fanno dispetti a vicenda come se fossero dei ragazzini di 12 anni, e questo, ho letto un'intervista del regista, è la metafora dell'assurdità umana. Cioè lì c'è la guerra di fronte a te e tu ti stai combattendo con il tuo migliore amico perché non hai più voglia di parlare con lui perché è una persona noiosa. Cioè le cose importanti della vita sono altre, no? Mm-hmm. E appunto su questo si sofferma il pensiero del film. È una cosa che non arriva all'immediato nello spettatore che lo guarda. È lì che decanta, ci mette un po' a capire qual è la morale vera del film. Sembra tutto un po' così. E gli spiriti dell'isola non sono altro che le figure portanti, i guardiani tra virgolette dell'isola, ad esempio gli animali che sono lì a guardare le persone che si scannano tra loro.
Io non sto guardando gli spiriti,
che è successo?
Sento le videocamere che girano, quindi è una coincidenza.
E poi gli anziani dell'isola, c'è questa donna, questa vecchia che fuma la pipa, che praticamente non mi viene il termine in italiano, però è come Sabrugia in sardo, no? Mm-hmm. Quella che porta sfiga, quella che sa tutto di tutti, sta sempre lì a maledire la gente, sì, che ti manda il malocchio, e lì vede tutto, sa quando la gente morirà, sa tutto questa donna. La iettatrice, una specie, sì, vabbè, questa figura, quella che ti uccideva.
Dire agli spettatori non sardi chi è la Cabadora.
Chi che è la Murgia.
E basta, e io chiudo qua.
No, penso che questa figura popolare della donna anziana che è iettatrice, sì, credo che ci sia un po' in tutte le culture, ora non so, però penso di sì.
Sì.
Penso di sì.
Sud Italia sicuramente, è un po' una cosa meridionale, quella
sì,
del...
la scaramanzia è tipica del sud Italia.
Però i banishes, proprio la parola banishes, si riferisce alle figure mitologiche celtiche che appunto erano questi spiriti che prevedevano, quindi preannunciavano la morte di qualcuno. Okay. Quindi ora è più chiaro il titolo a cosa si riferisce. 9 nomination agli Oscar, se li merita? È un bel film, però tuttavia cioè, se glieli danno io mi sotterrò la fossa e mi metto dentro. Cioè,
ne sei proprio felice, è bello questo film, ci piace.
Non sei contento giuria delle nomination?
Io alzo le mani, cioè, nel senso, loro molto bravi. Fare questi due ruoli di questi due amici che si scannano tra loro. Lui a un certo punto si taglia le, cioè, si arriva all'assurdo. Gli dice: o tu mi lasci in pace, io ogni volta che tu vieni a cercarmi mi taglio un dito. E questo lo fa veramente il violinista. Quindi gli lancia le dita. Io mi dico: che cosa sta succedendo? Va, gli lancia le dita mozzate nella porta. Quello esce, si incazza ancora di più. Poi c'è l'asinello. Ci sono momenti surreali. Questo è la dark comedy, i momenti surreali. E poi ci sono i momenti tristi. Quindi comunque è un film particolare.
Come
molto particolare.
Fare questo tipo di film.
Lo fa bene. Sì.
Fa
un po' il
queste...
pazzo.
Pazzo stupido, un po' sempliciotto, un po' scemo.
Anche la risata.
Sì, sì, perché in certi punti ti fa ridere. Ma guarda questo, ti viene a pensare. Ma perché quelli stanno facendo la guerra e quelli si stanno scannando per nulla?
Perché anche del Lobster o in Bruges avevano questo stampo un po'. Mm-hmm. Cupo, non c'è niente da ridere, eppure
a me The Lobster
è
quasi
talmente surreale
paura,
che fa ridere.
Così ti fa...
È anche un pochino angosciante.
È
.
Molto angosciante.
Però in pratica sì, in questo film parla della stupidità umana, di dove può arrivare la stupidità umana. E qui chiude il
è
cerchio,
molto attuale,
così.
Comunque, l'attualità.
Sì, possiamo sì, definirlo un film molto attuale.
Mm-hmm. E poi una notte di settembre mi sveglio. After Sun.
Allora, After Sun è un bel film, ragazzi. E sono io a dirlo qua oggi alle 16:30 di un venerdì qualsiasi.
Valentina ha visto un film bello.
Ho visto un bel film. Allora, abbiamo già annunciato che Paul Mescal, attore irlandese, è nominato come miglior attore protagonista. Inaspettatamente, io stessa, nonostante avessi già visto il film prima delle nomination, mi sono detta sì, ma no, non a tanto. E invece è stato riconosciuto.
Abbiamo un segnale di vita da parte di Eleonora che fa...
Ciao Ele, cuori, tanti cuori. Ho visto un bel film.
Penso sia dovuto a quello il cuore.
Allora... produttrice, sceneggiatrice e regista Charlotte Wells per la prima volta si apre a questo mondo cinematografico, nel senso che è il suo primo film.
Mm-hmm.
Okay. Girato completamente in Turchia, i protagonisti in realtà sono solamente due e tutto il film si concentra su un padre e una figlia. Ho parlato di nostalgia perché di base inizia il film e tu diresti wow, una bella storia, felice, comunque la Turchia, sono in un viaggio, sono insieme, e diresti wow, un bel film di una storia comunque di amore familiare.
È in costume o ambientato i giorni
nostri?
Ok.
Giorni nostri. Giorni nostri più o meno, nel senso che abbiamo la protagonista che all'epoca ha 9 anni, quindi in realtà il film è tutto un flashback.
Mm-hmm.
Abbiamo pochissimi flash forward della protagonista ormai adulta.
Mm-hmm.
che ricorda, ma come ricorda? Tramite una videocassetta. Nel senso che tutta quella vacanza la bimba l'ha registrata con una videocamera. E quindi il padre non c'è più. E quindi ricorda quest'ultima vacanza col padre, non uno spoiler, perché è proprio la base del film, è l'ultima vacanza col padre. Non capiamo subito perché è l'ultima vacanza, perché il padre è molto giovane, non ha nemmeno forse 30 anni, lei è molto piccola, però tramite questi video diciamo che è un po' il filo conduttore, il fatto che lei riprenda tutto, quasi come se si immaginasse che quello sarebbe stato solamente l'ultimo ricordo poi del suo viaggio col papà. E, un po' cosa fa da filo conduttore, oltre la storia di una famiglia, anche la salute mentale. Mm-hmm. Molto, molto fondamentale, è raccontata in realtà con pochi dialoghi, ma con molte, molte immagini. Perché tutti i momenti in cui rendiamo conto della depressione del personaggio che fa Paul Mescal è tramite le immagini. Quasi come se noi fossimo un po' delle spie, perché ti senti quasi di essere di troppo in quel momento, in mm-hmm. quei momenti così angoscianti, sia quando lui è da solo che quando lui è con la figlia. È un po' l'intruder in quella storia, e lo capiamo perché in certi momenti la cinepresa si focalizza su un... per esempio, c'è stata una parte del film in cui la cinepresa si focalizza sulla televisione. Prima veniva ripreso il filmino di quella giornata, a un certo punto la TV viene spenta e vediamo i riflessi di padre e figlia che parlano. Però la cinepresa rimane là ferma, quindi tu in realtà stai spiando quello che sta accadendo. Quindi non sei mai dentro al 100% alla storia, perché ti senti sempre di troppo.
È una soggettiva propria.
Esatto. Cioè tu stai guardando ma dici, non è mia quella cosa. E il finale è aperto ma non è aperto.
Ho un nuovo filtro spoiler, se lo devo mettere avvisami.
Sì, dai.
Ah, io non ho detto questa volta come finisce.
No. Spoileriamo un pochino. Ma in realtà molto bello questo.
Hai visto?
Bello! Sembrano i nastri quando succede qualche omicidio.
Crime scene investigation.
In realtà tu dai primi 5 minuti del film sai già che il padre morirà. E sai già perché, dato che appunto la depressione è comunque la base del film, nonostante tutto. E quindi noi abbiamo questo finale in cui il papà saluta la figlia per l'ultima volta in aeroporto e lei a un certo punto è adulta, mm-hmm. seduta sul divano, spegne la televisione, stava riguardando i filmati che aveva fatto 15 anni prima, 20 anni prima. Bello. Ragazzi, bello, per la prima volta è stato mandato a Cannes, è piaciuto molto anche a Cannes. La bambina piccolissima avrà avuto 10 anni, bravissima. E poi secondo me è molto difficile mantenere l'attenzione per quasi 2 ore di film con 2 soli protagonisti in un solo ambiente.
È vero.
È molto difficile, anche perché raga, non succede niente alla fine, perché letteralmente la storia è di una vacanza, quindi non succede nulla. Sono i dialoghi, ma ci sono tantissimi momenti di silenzio ed è lì che proprio dici, se lo guardi in sala, là è pauroso. Però indie, molto indie, per quello che non mi aspettavo la candidatura. È molto film da... non da cinema.
Non da Oscar.
Non da Oscar, non da cinema, no.
Bene. Mi sa che abbiamo dei film colleghi, perché anche il primo giorno della mia vita, visto al Greenwich, in sala da ieri, 26 gennaio, ha come tema un po' la stessa cosa, nel senso ci sono tanti temi universali, e sono trattati in maniera molto, molto leggera, ma non superficiale.
Okay.
Di cosa parla? Abbiamo Tony Servillo che anche in sceneggiatura è indicato come uomo. Non ha un nome, non ha una professione, un'identità ben chiara. Qual è il suo compito? Il suo compito è quello di andare a pescare delle persone nel momento in cui stanno commettendo il suicidio. Ciò non toglie che queste persone poi si tolgano la vita davvero. Mm. Infatti abbiamo l'inizio del film, i primi 3-4 minuti, con Margherita Bui, non mi viene il nome, che è una poliziotta in pattuglia con Giorgio Tirabassi. Lei è di umore nero come la pece. Lui vuole farla parlare, il suo collega. Scende dalla macchina, va a prendere dei caffè. Come lui torna, lei si sta sparando un colpo in testa.
Era spoiler?
No, sono i primi.
Ah, no, è proprio...
Inizia così il film. È già arrivato Servillo a prenderla, a caricarla.
Non ho capito, sei un angelo della morte, Servillo?
No, può essere qualunque cosa. Lui ha fatto la stessa cosa con altri tre personaggi. Mastandrea, Sarasella Iocco e un bambino.
Come fa a saperlo che la gente si sta per suicidare?
Ma infatti lui cosa fa? Lui mette in stand-by la vita di questi personaggi.
È magico. Ha dei poteri sovrannaturali.
Si capisce.
Non viene detto. Infatti il suo personaggio è così bello per questo motivo, perché non ha dei tratti definiti. E uno per tutti i film si chiede, ma chi cazzo è? È Dio? È un angelo?
Okay.
È il genio della lampada? Fanno le stesse cose. E fino alla fine non lo sapremo cos'è, e non è importante saperlo. Cosa è importante? Perché queste persone si sono suicidate? Lui dà la possibilità, forse qua siamo in zona molto spoiler, lui dà la possibilità di scegliere di nuovo se suicidarsi o meno. E infatti tutti quanti, quando poi lo seguono in macchina, che è una station wagon, a me sembrava una duna, gli portano in un hotel per 7 giorni. Una cosa non è chiara: quando hanno deciso questi 7 giorni? Giorno per giorno gli fa riflettere in qualche modo se vale davvero la pena compiere quel gesto oppure no, e perché vale la pena non compierlo. Soprattutto tutti loro vivono una forma di depressione pesantissima. Margherita Bui ha perso la figlia, Valerio Mastandrea è un motivatore che non riesce a motivare se stesso. Sarasella Iocco interpreta una campionessa di ginnastica artistica che arriva sempre seconda, ma non solo nello sport, in tutta la vita.
Bene.
È sempre una seconda nelle relazioni umane, coi ragazzi, nelle storie d'amore, un'eterna seconda, è una sindrome. Il bimbo, perché c'è anche un bimbo, si è tolto la vita mangiando 40 ciambelle, è diabetico e i genitori lo costringono a fare lo youtuber.
No.
E lui non vuole.
Il bimbo sfruttato.
Sì, è un bimbo sovrappeso, quindi anche preso in giro in classe, e insomma lui ha le palle piene e vuole liberarsi di tutto. Lui è in coma.
Quindi sospeso in quel limbo tra la vita e
esatto.
la morte.
Però non di meno ha cercato di togliersi la vita, consapevolmente. Servillo li porta in giro e gli fa vedere la vita come continua a scorrere senza di loro. Ed è una cosa pesantissima, perché non può intervenire, chiaramente. Quindi sono dei fantasmi? Può essere. Ciò che c'è di bello nel film è il fatto che il film stesso è motivazionale. non di meno, per poter avere questi discorsi deve per forza toccare anche delle corde molto pesanti.
Certo.
Già l'idea di scrivere di un bambino che si toglie la vita, insomma, cerchiamo di volare molto 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 basso, perché diventare cringe è molto facile.
Devi saperlo fare, certo.
E invece ha una delicatezza esagerata, perché vediamo anche il bambino che cerca di parlare con i genitori, e lui che si incazza perché non capiscono. Lui vede perfettamente, di nuovo, ancora, che i genitori non lo capiscono. Mm-hmm. Cercano di chiedersi perché si è tolto la vita. Il medico gli dice, guardate che non si è fatto l'insulina prima di mangiare le ciambelle. Ma lui è sempre attento, ma potrebbe averlo fatto intenzionalmente. Ma no, mio figlio non lo farebbe mai. Lui lì che dice, no, l'ho fatto intenzionalmente, perché non mi capite? Mm-hmm. E quindi, alla fine di queste riflessioni, anche collettive, ciascuno non vuole cambiare idea al trascorrere dei 7 giorni.
Perché le cose non sono cambiate?
Ma ne vale la pena? Con la possibilità di saperlo, perché ovviamente poi c'è la magia, mm-hmm, della storia e del cinema, che ti dicono, grazie al cazzo, nella realtà non c'è Tony Servillo, certo, che viene a chiamarti. Ok, sarebbe molto bello. Forse qualcuno lo farebbe solo per vedere Tony Servillo.
No.
Però quello che conta è la riflessione che ti porta il film. Quindi arrivare nel fondo del tunnel e poi trovare un'altra strada. Ciascuno di loro ha diverse possibilità, 7 giorni di possibilità. E ce ne sono di tutti i colori. La ballerina ha un background tristissimo. E Tony Servillo va lì a scavare, non troppo delicatamente. E ogni riflessione si conclude con, sì, vabbè, a parole è facile. Però il film riesce anche a scavalcare questo luogo comune, mm-hmm, questa facilità di saper parlare di questa cosa senza averla provata.
Certo.
Tecnicamente ci sono delle immagini meravigliose, delle immagini sul serio meravigliose, soprattutto legate alla ballerina e a Mastandrea che fa il motivatore.
Mm-hmm.
La ballerina con Sara Serraglioco ci sono delle immagini meravigliose, perché di per sé la danza offre anche questo. Valerio Mastandrea è mostrato, mantiene la sua cinicità comica anche in un film di questo tipo, però è il più cupo dei personaggi. Lì è l'attore drammatico migliore tra tutti quanti, perché Servillo comunque deve avere un animo e un approccio molto leggero, come se dovesse essere colui che rincuora tutti quanti.
Ma sì.
Ma Mastandrea non me l'aspettavo, è cupo, cupissimo. Anche i suoi colori sono sempre scuri, sempre tonalità di nero. La colonna sonora, sì, c'è un brano di Giorgia,
bello,
che non ho riconosciuto,
oh,
e poi c'è il brano usurpato alla bellezza di Ludovico Einaudi, mi pare Experience, che si sente anche usato a sproposito.
Ecco.
Non è questo il caso. Sono uscito dalla sala con un mal di testa devastante.
Perché pianto molto.
Perché ci sono diverse scene che ti fanno stringere i denti per non singhiozzare.
Andrò sicuramente a vederlo. Cioè, questa
è
cosa
veramente molto bello. Paolo Genovese, cazzo, non ne sbaglia una. Non ne sbaglia una. È tratto da un suo romanzo.
Ah.
Tratto da un suo romanzo, è lo stesso regista di Perfetti Sconosciuti, lo stesso regista di The Place, che in molti legano, mm-hmm, tra loro le due storie. Quella di The Place e quella di il primo giorno della mia vita.
Quando mi hai parlato di Mastandrea, del suo personaggio, mi è venuto in mente Perfetti Sconosciuti.
E anche The Place. Perché sono tutti e due di Paolo Genovese, infatti.
Cioè, come me lo stavi descrivendo, ho detto, mi ricorda esattamente il personaggio in Perfetti Sconosciuti.
Bravo Genovese. Girato a Roma, in una Roma deserta, facilmente deserta, perché l'hanno girato in pieno lockdown. Tips. Curiosità. Bello, 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 bello. Andate a vederlo. Cazzo.
Che bello avere film belli.
Sì, sì, sì. Detto ciò, io direi di prenderci una pausa, riposarci e ascoltare i trailer di questa settimana.
Lydia Tarr è una delle più grandi figure musicali del nostro tempo.
Candidato a 6 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista.
Ha iniziato la sua carriera con la New York Philharmonic.
Vincitrice della Coppa Volpi al Festival di Venezia, Cate Blanchett è Tarr, dal 9 febbraio su Rai Cinema.
Prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh?
Reciterete in un teatro vero, ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi.
Vi fidate di me?
Antonio Albanese.
È come scalare l'Everest.
Lo stiamo scalando tutti.
Grazie ragazzi, un film di Riccardo Milani, dal 12 gennaio al cinema.
Asterix e Obelix sono tornati.
Ciao Giulio!
I pazzi!
Con Marion Cotillard.
Io lo amo, mi hai sentito?
Vincent Cassel.
Che vuol dire che lo ami?
E Zlatan Ibrahimovic.
Perché parlare quando si può correre?
Asterix e Obelix, il regno di mezzo, dal 2 febbraio solo al cinema.
Dicevamo quanto è bravo Ibrahimovic.
È stato proprio il momento. No.
Perché parlare quando si può correre?
Perché non continui a correre visto che non sai parlare in italiano? Che poi arriva, si incazza, mi mena.
Ciao Zlatan.
Ciao Zlatan, forza.
Ciao,
Milan.
Sei anche molto bello.
L'ho detto davvero. No, 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 no. Mica c'è questa telecamera che sta,
io non lo vedo.
Sembra il mio gatto che rantola e supplica attenzioni. Continuiamo a parlare di cose delicate, suppongo. Tutto chiede salvezza.
Siamo sempre in quel mood
comunque. Ah, sì. Allegria.
Siamo sempre in quel mood.
Meno male che non è la puntata di Natale.
Allora, io faccio una confessione. Non sono riuscita a finirlo tutto, ma non per mancanza di tempo, perché non volessi, ma perché mi ha fatto così male mentalmente che ho avuto bisogno di una pausa. Lo concluderò, perché comunque è veramente una bella serie, ma raga, bella pesante.
È una serie italiana.
È una serie italiana. In molti conoscono il protagonista, immagino, perché Federico Cesari. Cesari. O un... una dimenticanza.
Augusto.
Ve lo dico subito. Di cosa tratta? Comunque è Federico Cesari. Perfetto. Avevo ragione. Di cosa tratta? Di una roba tristissima. Federico Cesari interpreta un ragazzo di nome Daniele, che è un ragazzo, sembrerebbe normale, ha un lavoro, ha degli amici, delle volte fa uso di sostanze illegali, quella volta forse un po' troppo. Mm. E inizia un po' così il film. Tu ti rendi conto che lui in realtà sta festeggiando una sera, la mattina dopo si ritrova ricoverato in un istituto psichiatrico a Roma con un TSO. E lui non si ricorda niente di quello che è successo. Lui non sa niente, non se lo ricorda, diventa ancora più... impazzisce ancora di più, non rendendosi conto di quello che ha fatto, perché tutta la famiglia è contro di lui, non lo sa. E questa è la cosa che più lo fa impazzire, perché accanto a lui ci sono dei personaggi che... ne fanno da sottofondo la storia, ma in realtà sono comunque molto molto importanti, che lui ritiene lontani da lui, perché soffrono chi di bipolarismo, chi è caduto ha sbattuto la testa molto forte, e non lo sto dicendo per scherzare, ha sbattuto la testa molto forte ed è quasi in coma, nel senso che non può più mangiare, non può bere, non può muoversi.
È un vegetale.
Sono tutti fermi là, chi per un TSO, chi per sempre, e lui non si ritrova, non si riconosce in quella struttura e dice: io sono normale. Ma andando avanti con la storia, in realtà ti rendi conto che qualcosa di fondo c'era, e che quello in realtà è stato solamente il vaso di Pandora che è scoppiato. E anche qua si parla di depressione, perché effettivamente lui non stava bene, probabilmente lo sapeva ma non voleva accettarlo, e quella è stata appunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E questa di base è una storia che ti porta a riflettere, cioè a me in particolare me la porta a riflettere su questa cosa. Pensi che tutto vada bene e che tutto sia assolutamente normale nella tua vita, ti basta un niente per far crollare tutto, e da là devi rialzarti in qualche modo, per forza. Tanto che lui deve rimanere là solamente una settimana, il TSO di una settimana, e in quella settimana gliene capitano di ogni, perché è costretto a fare pace con quello che ha fatto e con chi effettivamente non vuole essere. È perché effettivamente ha compiuto quello che ha compiuto, nel senso che c'è una ragione, nonostante lui non la voglia vedere effettivamente questa ragione. È tratto da un romanzo che in realtà è piaciuto, cioè che ha avuto anche abbastanza successo, non a caso infatti ne hanno voluto fare una serie. Federico Cesari, anche lui un po' come Paul Mescal, è un novellino all'interno del mondo del cinema. In Scam ha fatto, è stato protagonista della seconda stagione. Lui aveva il ruolo di un omosessuale, non voleva averne niente a che fare, solo poi accetterà appunto la sua sessualità, e mi ricorda molto questo modo un po' cupo, un po' violento, no? Perché lui in entrambi i casi è un personaggio molto violento, perché represso, in quel caso perché non vuole accettare se stesso, la sua sessualità, in questo caso perché non vuole accettare il fatto che lui abbia un problema, che mentalmente non stia bene. Raga, guardatevelo, è su Netflix.
Lacrimucce anche qua.
Molte lacrime, molte, molte lacrime. Sì.
Ai, 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 ai. Passiamo a qualcosa di un po' più frivolo.
Qua passiamo proprio da un argomento all'altro. Sì, molto frivolo, diciamo. Terza stagione di Sky Rojo. Cielo rosso, non cielo biondo, come ha detto qualcuno prima. Serie TV spagnola che è prodotta da Netflix, che è arrivata alla sua terza stagione.
Che in realtà, se non ricordo male, è mezzo Spagna e mezzo Argentina. Perché la protagonista, Lali Esposito, è argentina, ma perché me la ricordo, come vi ho già detto, io ho avuto il passato telenovelista.
Ah, può essere, e può essere. Perché comunque le produzioni spagnole sono sempre così, vanno di pari passo con le produzioni sudamericane. Esatto. E anche gli attori se li passano un po' di qua e di là. Quindi può essere, perché si lavora anche con i fratelli, con le colonie delle... al di là del mare. Beh, sono primo a tirare delle colonie al di là del mare.
Ora vi ho colonizzati, che facciamo?
Non li sfruttiamo, collaboriamo, è giusto così.
Bisogna anche saperle fare le colonie.
Sono d'accordo.
Vero?
Beh, sì.
Salutiamo i nostri amici in Libia, in Etiopia.
Etiopia?
Sì. Le serie TV spagnole.
Sono provato anche in Algeria, ma non è andata. Mm. Mi spiace.
Le serie TV spagnole che io amo, per un fatto di lingua, io le guardo in lingua originale, hanno questa peculiarità di avere gli attori che si interscambiano tra di loro. Quindi quando tu ne guardi 2, 3, 4, 5 noti, che alla fine gli attori sono sempre gli stessi. E cioè lui dice, ma quello era, capito? Questa terza stagione, le tre ragazze che per chi ha visto gli altri due stagioni precedenti, che erano tre prostitute, ora non lo sono più perché sono scappate da questo bordello che si trovava in un'isoletta della Spagna, in cui ne facevano di ogni, come in ogni bordello, no, Tore?
Che si rispetta.
Tore,
Tore
conosce
quando... No, appunto, Tore sa cosa succede nei bordelli.
Tore, cosa ti nascondi? Guarda che ti bannano di nuovo, non dirlo.
Le tre ragazze, dopo essere fuggite dal loro pappone, possiamo dirlo?
Vabbè, sì, cioè nel senso, come lo vogliamo chiamare?
Il quello capo. Che gestisce il bordello, il capo
del...
Il
capo bordello.
Non siamo del mestiere, ragazzi, non sappiamo come si chiami. Loro chiamano il capo, il boss, quindi il boss.
Il boss.
Queste li rubano la bellezza di 3 milioni di euro. Minchia. E se ne fuggono bellamente, lasciando la loro vecchia vita, se ne fuggono nel sud della Spagna e iniziano a fare le pasticcere.
Ah.
Così, cambiamo vita, però il passato torna sempre a bussarti alla porta. Torna sempre a bussarti alla porta. E quindi ci sono gli aguzzini, gli scagnozzi del boss, che le vanno a cercare. E ne succedono di ogni, tra una peripezia e l'altra, inseguimenti, sparatorie, gente murata viva, gente a cui viene scoppiata
anche
la...
che bussano.
Sì.
Stanno bussando per un motivo.
Gente che viene scoppiata in microonde, lui mette una testa al microonde e la fanno cuocere. Scene un po' cruente.
Col corpo attaccato.
Questo fa un buco. Questo fa un buco nel vetro del microonde, infila la testa dentro.
Con lo sportello aperto non funziona.
Certo, c'è scritto door open.
Li mette lo scotch tutto attorno in modo da non far uscire le radiazioni. Accende, questo gli cuoce la testa. La testa umana ci impiega 3 minuti a scoppiare il microonde, così una.
Ci mettono il tipo apposta.
È vero.
Ora sai cose, hai scoperto cose.
Ho scoperto un sacco di cose.
Seguiteci per altre ricette.
Fatto in casa con Benedetta.
Nel caso qualche aguzzino vi stesse seguendo o avete un passato un po'
fatto
così, vorrei ascoltare. Sì, potrete.
Da casa ci dicono come Dark.
Non so, non ho visto Dark. Facevano queste cose in Dark?
Può essere.
Okay.
C'erano altre ricette, probabilmente.
Però Dark aveva più senso.
Avrà avuto le sue ragioni per chiudere la testa del microonde, no?
Certo, ora che la mafia spagnola
sono cattivi,
eh.
A proposito di mafia, poi anche qua in Italia comunque ne abbiamo sentito di recente, è stato preso...
Abbiamo un
po' meno.
Il nostro caro boss, sì. E quindi non voglio dire come finisce, perché però penso che sia l'ultima stagione? La fine mi sembra proprio una fine, quindi a mio malgrado...
Uscirà il film... Skyrock the movie.
Perché, no. Oppure faranno un Inception con la casa di carta e metteranno ancora
mamma
tutti
mia.
Ma deve uscire Berlino quest'anno, e io me lo guarderò.
In che senso deve uscire Berlino?
La serie TV con protagonista Berlino.
Posso dire basta?
Non lo sapevi? Però ragazzi, aggiornatevi, perché le serie spagnole sono così. Sì, deve uscire lo spin-off della Casa di Carta con protagonista Berlino e tutta la sua storia.
Io voglio dire però una cosa, perché in qualche modo dovrò pur lamentarmi in questa puntata, non l'ho fatto fino ad ora, sono passati 58 minuti.
Ci sta, ci sta.
Io sono stanca degli spin-off, dei remake. Avete capito che a me i remake delle volte...
No, anche a me i remake fanno cagare.
In questo caso, secondo me, la Casa di Carta ha avuto una durata molto... che non era necessaria, una durata così lunga. E perché vogliono continuare imperterriti?
Perché è stato il personaggio più amato e quindi vogliono fare uno spin-off come Saul, Better Call Saul, no? Era molto amato come personaggio in Breaking Bad, quindi l'hanno preso e hanno fatto uno spin-off.
Vabbè, è tutto questione di...
Ma certo,
ovvio che sì, ovvio che
del
sì.
Del padre di Naro.
Ci dicono no Dark perché i personaggi si somigliano, quindi immagino tra...
Ah, perché si interscambiano.
E spagnoli.
È vero.
Il fatto è che qua sono proprio gli stessi.
Sì, sì, sì. Però è una cosa molto spagnola e anche molto sudamericana, perché appunto all'interno delle telenovele argentine tu ti ritrovi sempre.
Ma io sapevo che Tokyo, non mi ricordo l'attrice, scusatemi, come si chiama?
Non me lo ricordo neanche io.
Una dimenticanza. L'attrice che interpreta Tokyo, comunque, lei in gioventù faceva le telenovelle argentine.
Non mi stupisce questa cosa. Sì, sì. Hanno la loro cerchia, hanno la loro mafia.
che la parentesi sì, TV spagnola è finita, possiamo andare avanti.
È un po' come se c'è Giorgio Tirabassi, c'è per forza anche Ricky Memphis.
Perché? Se... o oh, Amendola.
Tranne in questo. Amendola, sì. Sì, c'è quel gruppo di attori che per contratto quasi lavorano sempre insieme.
Perché Paolo Genovese sceglie sempre Mastandrea?
Perché è bravo.
Giustamente.
Perché come i film di Ferzan Ospetek hanno sempre gli stessi attori?
Sì, sì, è vero, è vero.
C'è sempre l'attrice con i capelli celesti.
Tra l'altro è turca lei, sì.
Che
sì.
A me neanche, io lo devo dire, ma a me neanche piace lei molto. A me non piace.
La preferiresti con un altro colore?
No, la preferirei per un altro lavoro.
Bene, dai, con questi complimenti mi leggo a voi inaspettatamente per parlare di Lamborghini su Amazon Prime.
A noi ci piace Lamborghini.
E come mi leggo a voi? Dalle telenovelas argentine, brasiliane,
sì?
Spagnole, sudamericane.
Però
sì.
Non offendermi le telenovelas argentine perché sono belle.
Non sono belle. Complimenti quelli che andrò a fare. Né per Lamborghini e né per le telenovelas.
Trista.
Te chiaro.
Allora.
Muchissimo.
Prodotto da Iervolino e Lady Bacardi Production.
Devi dirci qualcosa a riguardo.
Meglio di no. Meglio di no.
Lady Bacardi. Ma
se... Con la K.
Lady Bacardi.
Sono scioccata.
Infatti il logo, il nome della casa di produzione è... che è anche difficile da dire. Ilbe. Iervolino. Lady Bacardi Entertainment.
Hanno fatto un acronimo.
È una cosa roba. Per il culo.
Quello che ha detto
ci stanno palesemente prendendo per il culo.
Che hanno fatto con Johnny Depp il film Waiting for the Barbarians, Noia mostruosa, la serie animata con i pinguini o come quegli uccelli strani con Johnny Depp sempre come
pilota. Beh, Johnny Depp non aveva un cazzo da fare il periodo, che cosa faceva? O stava in casa a girarsi i pollici o
allontanare questi due circuitori di incapace e cercare di tirarsi fuori dalle grinfie.
Sì, l'avvocato
verde.
Di Johnny Depp.
L'avvocato no. Del diavolo un pochino.
No. Viva Johnny Depp.
Con il pugno.
Col pugno alzato. Ok.
Va bene.
Era un po' autoproletto.
Hasta la vittoria sempre. Di cosa parla Lamborghini? Di Lamborghini. Ma in realtà
no.
In realtà no. Abbiamo Frank Grillo a interpretare Ferruccio Lamborghini e altri due attori prima di lui nella fase della giovinezza.
Mm-hmm.
Il babbo
respiro.
Di
è stato proprio un respiro profondo.
Il babbo di Ferruccio Lamborghini è interpretato da Fortunato Cerlino. Che abbiamo
di
già visto in Gomorra e anche in È stata la mano di Dio. Chi faceva? Faceva il regista ispiratore.
Ah, capito. Sì.
Faceva
sì.
Capuano.
Quello che gli fa il discorso nella grotta.
C'è qualcosa da dire, c'è qualcosa da raccontare. Esatto. Gli attori italiani hanno recitato in inglese e si sono ridoppiati tra loro.
No.
Sento il dolore. Questa cosa mi addolora molto.
Credo che non, in alcuni casi non abbiano neanche dato loro stessi la voce a loro stessi. È nella prima parte di film, che è diviso in tre parti.
Sì.
Non so da dove iniziare. C'è questa profondità nel doppiaggio.
Mm-hmm.
È come se io adesso avessi la voce di Marta. Ok, c'è proprio profondità tra chi sta parlando, quello che senti e quello che vedi. Cioè, talmente è fatto male.
Merda. La merda.
La prima parte è racconta di Ferruccio Lamborghini che torna dalla guerra la seconda guerra mondiale. E va nelle vigne che hanno la famiglia a cento. Dice: babbo, voglio fare questo. E fortunato Cerino che se lo guarda. E tu che cazzo sei? Cioè, voglio mettere su una fabbrica di trattori, prendere un trattore vecchio, fare un trattore nuovo, e così che poi faccio la scuderia di macchine da Formula 1, e poi faccio così, e poi le macchine sportive. E lui che se lo guarda. Vabbè. E tu che cazzo sei? Cioè, sei un ingegnere, sei un architetto. Mi hai detto qualcosa? Non sappiamo un cazzo di questo ragazzo. Potrebbe essere, potrei essere io.
Cioè, lui arriva e sta andando, dando per scontato tutto.
Qualsiasi cosa tutto. Che non sappiamo, ovviamente. Perché? Perché è dato per scontato.
Ma come se tutti lo conoscessero.
Sa disegnare. Poi magari vedi il disegno della macchina ed è un triciclo fatto da un bambino con la mano monca.
Lo di so. Forse fatto peggio.
Sì, ma non sappiamo niente di questo ragazzo. Sappiamo solamente che stiamo guardando un film su Lamborghini, che non è l'ultimo degli stronzi. Sappiamo, certo, che è una casa automobilistica, certo. Ma me la vuoi dire qualcosa di questo ragazzo? Passano 30 anni ed è diventato Frank Grillo, okay. Che ha la sua industria. Non sappiamo come ha fatto.
E lei dice: devi sapere già tutto, se no t'attacchi. Esatto, cioè, delle volte va bene che è un film biografico, tu dovresti già un minimo conoscere, ma in questo caso, sì, dacci un background.
Ma una storia ha un effetto se raccontata bene con, certo, le cose che serve sapere.
Certo, certo. Sì.
Se facciamo un film su Gesù, ti racconto, mi dovrai tutto. Dire che, boh, siamo indecisi su come è nato, almeno per sapere che è il figlio di Dio, no? Ok, cioè ci sono degli elementi base. Noi abbiamo un gap di, di 20-25 anni, dove prima lui non aveva niente quasi, e poi un gap dove lui ha l'industria,
dove lui è già miliardario.
Sì.
E tu dici: dacci un consiglio.
E vuole fare il culo a Ferrari.
Come sei arrivato lì?
Esatto.
E qui dico: chi sei?
Tra l'altro, questo è spiegato con delle didascalie. Ora mi sono ricordato, avevo gli appunti. Ecco, sto andando, ecco, a braccio. Ma
se Tore si fa gli appunti è grave.
Per, sì, i film, per i film brutti. Sì, sì. Allora, abbiamo delle didascalie banali. In Babylon c'era la tizia, l'attrice asiatica, che quando non recitava si preoccupava di fare le didascalie dei film. Nell'epoca del cinema muto, cartelli, ha detto questo qui. Ecco, sono rimaste queste didascalie al video, anche nei film sonori, ne abbiamo tantissime, e qua ce n'era una, la data sta finendo la seconda guerra mondiale, cioè era un po' approssimativa, non me lo scrivi affatto, anche perché non aveva importanza,
figuriamoci,
alcuna importanza nel film, o me lo dici bene. Questa didascalia, cazzo, dovevo correggerla, mi sono dimenticato. Ed è rimasta così anche nel film. Non c'è alcun modo per empatizzare, capire, assecondare il protagonista del film. Cioè, Ferruccio Lamborghini è un bastardo, arrogante, presuntuoso,
testa di
cazzo, approssimativo, superficiale, per cui tu non puoi empatizzare in alcun modo. Fino alla fine. Lui
non riesce a redimersi.
Cioè è un cattivo, ma non capisci come è diventato quel cattivo lì.
Sì.
Cioè, esatto. Sei il cattivo, il classico cattivo della Disney. Ogni cattivo ha un suo background. Cioè, se arriva e arrivare cattivo, cioè, non è che lo nasci, arrivi a capire come è arrivato lì.
E le sue giustificazioni non stanno né in cielo né in terra, perché non ci sono. Lui aveva un socio e una moglie. La moglie muore durante il parto. Quindi c'è sto scricciolo che non sappiamo chi alleverà. Il suo socio era innamorato di una ragazza, lui
l'ha rubata. No,
è successo. È successo. Chiaramente
è successo.
Concordano tutto quanto, e lì c'è il gap di 20 anni dove lui poi è all'industria. Ha una nuova donna, quella donna, una cagna incredibile. Abbiamo la cagna della settimana.
Ecco. Cagna in che senso?
L'attrice.
Monica Bellucci.
Mira Sorvino. Mira Sorvino che è in modalità Barbara D'Urso spietata, perché c'è Frank Grillo che ha le rughe, si vede che è un uomo di una certa età, e lei che illumina la stanza. Proprio
complimenti, complimenti ai truccatori, alle luci.
Completamente appiattita.
Apri tutto, Duccio.
E lei a un certo punto, ma questa non è colpa sua, però nel doppiaggio risulta così, a un certo punto dice, quando sta litigando con Lamborghini, ho sposato un uomo che sapeva parlare, non che urlava e basta, per questo motivo ho molto pane e ne ho tanto, e glielo tira.
Non ho capito la frase.
Mi sento confusa.
Cercate quella scena, è su Amazon, cercate quella scena, è...
In che senso?
E glielo tira. Ma questo pane, tutto, e ne ho tanto, è lui che schiva le pagnotte.
Ah, cosa deve rappresentare in questa scena?
Un momento molto delicato della relazione tra Ferruccio Lamborghini e la tizia.
E invece mi rappresenta la risata, la comicità.
Almeno tira i piatti. Ah, così.
Ok. La scena del parto del figlio di Ferruccio Lamborghini doveva essere un modo per far capire anche qualcosa del personaggio. Mm-hmm. Lui è ancora giovane e si fa i cazzi suoi. La moglie dice, tra l'altro anche come continuità la storia ha buchi enormi, perché ti spoilerano il parto. Sanno esattamente il giorno in cui nascerà il bambino. E questo, orientativamente, se sai che passano 9 mesi, non è che metti la sveglia e oggi nasce il bambino. Però è andata veramente così. È andata veramente così.
Discoteca!
Cosa ho sgerato?
Scusa!
L'esempio sul film su Gesù, cioè, solo per dire. Lei, la madre, la moglie di Lamborghini dice... E domani.
È domani.
È domani.
Non prendere impegni.
Questo è
esatto.
È il sentimento di una madre.
Non
una madre
fare sa. Tardi, domani torna in tempo, non fare tardi. Perché? E si accarezza la pancia. Già non dovrà nascere il bambino domani. Lui è andato a ritirare il logo della Lamborghini. E ci ha messo un casino di tempo. Torna a casa e la tata gli dice l'hanno portata via, ha preso molto sangue. E poi una freddezza agghiacciante. Una freddezza agghiacciante.
Quest'uomo era veramente così? Cioè rispecchia veramente il personaggio?
Ma al di là dell'uomo, la scena è proprio senza pathos e diventa... cringe, perché poi da quel momento è come se stessimo guardando Terra Nostra.
Ok.
Cambia anche la fotografia, i dialoghi peggiorano all'inverosimile. C'è tutta la troupe dei meccanici, degli ingegneri che poi collaboreranno con Lamborghini. Adesso sono io Barbara D'Urso. Cioè, non c'è più confine tra la mia maglietta e la parete.
Vabbè, non ti piace questa cosa?
E il mio braccio.
Col cuore.
E sta peggiorando. sono frasi tipo motivazionali, dove tutti quanti all'inizio sono contro Lamborghini. Non possiamo fare una macchina in così poco tempo con queste caratteristiche. E poi... a turno iniziano, però potremmo fare così, però potremmo fare così, però potremmo fare così, sì, e lui, bene, fatelo. Leadership molto...
carismatico.
non sta né in cielo né in terra. Quando inizia un film, c'è una descrizione su dove siamo e che ho perso il segno perché mi è arrivato un altro. Dove siamo e che succede? Sì, New York 1997. Di solito sono così.
Esatto.
Luogo, data. Non sta finendo la seconda guerra mondiale. Siamo lì.
Puoi dirmi 1944.
Sì,
puoi darmi una data.
Vorrei mettere Amazon adesso per riprendere quella didascalia.
Cioè.
Hanno superato quella soglia in cui sono troppo didascaliche, ma allo stesso tempo non sufficienti. Né da una parte né dall'altra. Errori di continuità banali da segretaria d'edizione, dove c'è, io ti parlo così, perché devi sapere che è nel controcampo ho il braccio giù, nell'inquadratura di nuovo successiva di nuovo col braccio su così. Cose gravi, in continuazione poi, in continuazione. Sono belli questi film perché ti fanno incazzare.
Sì, perché almeno ti sfoghi in qualche modo. Cioè,
terrificanti, 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 terrificanti. Bello, continuate così, è soddisfacente però.
Sì, la prossima volta io voglio un film brutto perché sono stanca di non potermi sfogare.
Devi uscire qualcosa con Edoardo Leo, mi pare.
No, a me lui piace però, poverino. Vabbè, qualcosa la trovo, ce ne sono sempre film brutti.
Quindi. Ci sono tra l'altro diverse uscite anche questa settimana. Ci sono diverse uscite da seguire. E tra un po' ci saranno anche i BAFTA. Gli Oscar inglesi.
Sì.
Che sono anche loro quelle premiazioni che aiutano a tirare fuori qualche pronostico per gli Oscar.
Quindi li aspettiamo.
Sì, saranno a seguire. Detto ciò, dopo questo sproloquio nei confronti di Lamborghini...
Ti sei sfogato?
Sì, allora, mi è salita un pochino la pressione. Questo. Minchia, questa illuminazione però mi sta...
No, non capiamo cosa
mi
sia.
Mi sembra di vedere Tony Serville. Allora, ricordiamo che guarda che bella la copertina di questa puntata, dove ho spoilerato il filtro anti-spoiler che abbiamo utilizzato prima. Bello, 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 bello. La copertina è interattiva, si può trovare in PDF al link nella nostra bio su Instagram e contiene tutti i disegnettini, i link funzionali
per i nostri social.
Per i nostri social, esatto. Ho censurato te, Marta, scusa.
Oh no.
Vorresti avere Tony Serville invece di me qua, eh? Sì, no, vuoi dire di sì.
Come ospite, come tu ospite. Vorrei avere tutti quanti. Te,
certo.
Eleonora e anche Servillo. Tony, io fumo i tuoi stessi sigari la notte quando guardi il film, quindi possiamo...
Le porte della radio sono aperte.
Sì, sì. Abbiamo anche la corrente oggi.
Che bello.
Non era scontato.
No.
Questo per dire cosa? Seguiteci sui social, su Instagram, su TikTok, su Telegram, sul portale unicaradio.it, su YouTube, dove trovate i video di questa puntata, per una settimana anche sul nostro canale Twitch, ma questo lo sapete già se ci state seguendo in video. Mentre su unicaradio.it, Spotify e tutte le altre piattaforme podcast trovate l'audio di questa puntata e di tutte le puntate precedenti.
Nei secoli dei secoli, amen.
Amen. La messa è finita.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Tore.
Sì.
Appuntamento
sì,
sì, sì. A venerdì prossimo alle 16.
Che
sempre su
unicaradio.
Venerdì prossimo è qualcosa tipo...
È già febbraio?
È già febbraio, dovrebbe essere... Tre.
Ragazzi, non vi preoccupate se non mi vedrete più queste puntate.
Abbiamo una cosa
perché...
ho fatto outing.
Però tornerò, ci rivedremo. Maronna, quindi divertitevi e vi seguirò.
perché passi in un altro programma.
Ci vediamo a marzo.
Passi su un'altra radio.
Beh, guarda, ho proprio le offerte così, una dietro l'altra.
No, perché è importante saperlo. non sono geloso, ma metti una buona parola per noi anche, sì, nel caso. Salutiamo Carlo Paler. Detto ciò, questa illuminazione devastante.
Come dice Cannavacciuolo, addios. Stavo guardando Cucine da Incubo ieri, quindi mi è rimasto.
È meglio non continuare a nominare Cannavacciuolo, perché l'ultimo tormentone potrebbe essere controproducente.
Non ho capito.
La mia patong.
No, 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 no.
Delicata. Come me.